mettiamoci nella disposizione che ci ha insegnato Gesù nel Vangelo del cieco nato. Chiediamo anche per noi di camminare verso la luce della verità e anzitutto chiediamo che il Signore illumini il nostro cuore, ci faccia vedere i nostri peccati.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 32, i versetti 1-8. Dopo questi fatti e queste prove di fedeltà, venne Sennacherib, re d'Assiria. Penetrato in Giuda, assediò le città fortificate e ordinò di espugnarle. Ezechia vide l'avanzata di Sennacherib, che si dirigeva verso Gerusalemme per assediarla. Egli decise con i suoi comandanti e con i suoi prodi di ostruire le acque sorgive che erano fuori della città. Essi l'aiutarono. Si radunò un popolo numeroso per ostruire tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso la regione, dicendo: perché dovrebbero venire i re d'Assiria e trovare acqua in abbondanza? Agì da forte, ricostruì tutta la parte diroccata delle mura, vi innalzò torri e al di fuori un altro muro. Fortificò il Millo della città di Davide e preparò armi in abbondanza e scudi. Designò capi militari sopra il popolo. Li radunò presso di sé nella piazza della porta della città e così parlò al loro cuore: siate forti e coraggiosi, non temete e non abbattetevi davanti al re d'Assiria e davanti a tutta la moltitudine che l'accompagna, perché con noi c'è uno più grande di quello che è con lui. Con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore, nostro Dio, per aiutarci e per combattere le nostre battaglie. Il popolo rimase rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Parola di Dio.
Continua la storia di Ezechia, secondo la versione del cronista. Ne abbiamo un esempio clamoroso nel testo di oggi, ce lo confrontiamo col racconto dei libri dei re. Secondo il libro dei re, Ezechia si ribellò a Sennacherib. Qui non si fa parola di ribellione. Sennacherib venne, secondo il libro dei re, Ezechia gli mandò un'ambasciata e accettò un tributo enorme, spogliò il tempio dei suoi tesori per pagare il tributo che Sennacherib gli impose, e Ezechia accettò e disse: ho peccato contro di te, e gli mandò. Questo racconta il libro dei re, poi non finisce lì naturalmente, e continua, poi c'è alcune parti vengono poi nel seguito anche qui seguite. Questo racconto del libro dei re, ricordiamoci, anche in Isaia, la parte in prosa di Isaia, mi pare capitoli 37-38, è appunto la ripresa, è parallela col libro dei re. Non possiamo trovare lì il racconto precedente che l'autore aveva davanti. Qui non c'è nessuna ribellione, compare improvvisamente Sennacherib, e il quello che fa Ezechia qui e anche il discorso che tiene è completamente ignoto al Libro dei Re e a Isaia.
Colpisce subito un fatto, cioè che dopo tutta questa opera giusta di Ezechia, re fedele, e tutto questo che gli ha fatto conforme alla volontà di Dio, sì, dopo tutti questi fatti, dice il testo, e queste prove di fedeltà, venne Sennacherib re d'Assiria. E questo inizio richiama il capitolo 22 della Genesi, che inizia proprio nello stesso modo. Dopo tutti questi fatti Dio mise alla prova Abramo, cioè ciò che avviene in questo momento, sembra dire il testo, non è in qualche modo un fatto che non renda giustizia alla giustizia con cui Ezechia ha camminato davanti a Dio, ma è una prova di Dio, una prova ulteriore per mezzo della quale Dio poi farà vedere e manifesterà la sua presenza in mezzo a Israele, al suo popolo, per difenderlo. E infatti poi nel corso del testo in seguito vedremo come come appunto mi diceva Giovanni Paolo all'inizio, qui non è accennato assolutamente, non c'è la dinamica che viene invece mostrata nel Libro dei Re di questo riscatto che Ezechia è costretto a pagare, di questo assedio. Dell'assedio quasi non se ne parla, dopo si vedrà come l'intervento di Dio è risolutivo in maniera miracolosa, insomma. E perciò questo mi faceva venire in mente anche quella frase del Vangelo di Giovanni, cioè il Signore appunto pota il ramo che produce frutto perché porti ancora più frutto. E quindi lì questa invasione di Sennacherib porterà poi appunto un frutto maggiore di conversione a Dio da parte di tutto il popolo.
A me aveva colpito anche che Ezechia non è che sta con le mani in mano, sì, non fa quello che è descritto nel Libro dei Re, però fa anche qualcosa per difendersi da Sennacherib. Intanto convoca gli ufficiali e si consiglia, e poi fa questa ostruzione delle acque sorgive. Okay. Cioè, non so, mi sembra che io ho attraversato quel canale che c'è a Gerusalemme, il canale di Ezechia sottoterra, no? Che è bellissimo, è enorme, un lavoro che fece, no? Per deviare le acque. E poi fa questo discorso nel versetto 7-8 che è confrontabile al discorso che fece Mosè nel Deuteronomio 31.6, l'ho riletto, è quasi parallelo, molto bello, insomma, questo discorso che fa di grande, insomma, incoraggiare tutti alla grande fiducia in Dio, perché appunto dice l'uomo confida, insomma, nel ciò che, insomma, la Siria confida nelle forze umane, ma noi abbiamo uno, appunto, quello che è con, cioè uno più grande di chi è con lui. Quindi questa, sì, questo atto di fiducia, di abbandono nella forza di Dio, come infatti poi succede che la presenza di Dio fa sbaragliare tutta il campo del, sì, del re Sennacherib, insomma. Poi questo, con noi c'è uno più grande, non mi pareva che potesse alludere all'Emanuele, Dio con noi, insomma, così.
Penso che questa prova dell'invasione, del pericolo che corre per Sennacherib la città, sia un punto di riferimento, un esempio. Anche lo stesso inizio del capitolo, queste cose e queste prove, diceva la CEI, le prove di fedeltà, questa Emet, facendo riferimento ai capitoli precedenti. Quindi è evidente che c'è un pensiero complessivo, che la fedeltà di Ezechia, la sua ricostruzione del culto e particolarmente poi la celebrazione della Pasqua, tutta una fedeltà del popolo che va dietro al suo re fedele, questo è il grande baluardo che non impedisce il pericolo ma che resiste nel pericolo. C'era già stato un primo, diciamo così, un primo combattimento, finita la Pasqua, il primo atto che fanno all'inizio del capitolo 31 è la distruzione delle stele, i pali sacri, cioè una battaglia combattuta dall'interno, una lotta contro un nemico che insidia dall'interno. Adesso arriva dall'esterno. A me pare che tutto questo brano, anche quello che seguirà, ma nei versetti di oggi, soprattutto la parola, il discorso che fa Ezechia, ecco, con noi c'è uno più grande di chi è con questo nemico, con noi non c'è un braccio di carne ma c'è il Signore che combatterà. E mi pare che sia un elemento centrale, che non è una pura fiducia miracolosa, perché tutti i versetti prima dicono che lui fortifica, che costruisce, che devia le acque, cioè c'è un grande impegno. Tutti i versetti precedenti mostrano un grandissimo impegno, eppure il discorso che fa e che effettivamente rassicura il popolo, mi sembra che voglia dire che tutto si aggancia, però ogni impegno, ogni possibilità di difesa si appoggiano alla forza di Dio, e quindi che la fedeltà al Signore è il vero baluardo. Poi segue anche una degli atti di militari, ma tutto il brano a me pare che voglia insistere sulla grande importanza che la fedeltà a Dio riveste, perché è quello lì veramente il punto di distinzione, il punto di appoggio.
Io avevo notato una cosa piccolissima, che come termina il capitolo 31 col versetto ultimo, che dice appunto che Ezechia, quando aveva intrapreso per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, lo fece con tutto il cuore, per questo ebbe successo. E oggi abbiamo questa cosa qua, che lui agisce di nuovo, cioè parla al popolo con siete forti e coraggiosi, non temete, non abbattetevi. Adesso ho perso proprio la parola cuore, però ecco, parlo al loro cuore. E quindi così mi sembrava molto importante che ci sia questa adesione totale, e per questo che le sue opere vanno a buon fine. Ecco.
E il modo in cui il cronista racconta questi antichi eventi, basandosi sui testi che aveva, Isaia, testi antichi, Isaia e il Libro dei Re, e dice all'Israele del suo tempo che bisogna fidarsi di Dio, è un pensiero centrale questo, e che Dio difese la città dal momento che Ezechia aveva anzitutto si era occupato del Tempio e del culto. E dopo queste cose l'autore, come è stato già osservato, inserisce un'espressione strana, in ebraico molto strano, si dice dopo queste cose, invece qui dopo le cose e la verità queste, dice, è una cosa strana, anche dal punto di vista proprio lessicale, cosa che non sta in piedi, cioè la difesa della città è dipesa dalla fede e dalla dedizione a Dio, e questo è quello che deve fare Israele. Non ha bisogno di eserciti, non ha bisogno di forza militare umana, non ha bisogno di un braccio umano, un braccio di carne forte, no, ha bisogno invece di fede. E per questo il cronista non racconta assolutamente quello che probabilmente umanamente parlando è una cosa inevitabile, non dico neanche saggia forse, ma inevitabile, quello di pagare il tributo, di mandare un grande o forte tributo a Sennacherib, perché altrimenti avrebbe distrutto tutto. Quello che racconti di Boedera è una cosa logica, là addirittura è la conseguenza di una ribellione, va bene? Però oltre quello c'è il fatto che Ezechia probabilmente agisce, secondo il Libro dei Re, nel modo in cui si doveva per forza agire, perché altrimenti sarebbe stato molto peggio. Invece qui il cronista racconta le cose in tutt'altro modo, e io credo che questo sia estremamente significativo del messaggio che vuole dare all'Israele del suo tempo, raccontando a modo suo questi fatti antichi. Israele ha bisogno che si concentra. L'Israele del suo tempo non è più un Israele che possa fondarsi sulla forza militare, su uno Stato forte, eccetera. È un Israele disperso, soggetto. Vuol dire l'essenza di Israele è la dedizione a Dio. E allora vedete come fece, Dio difese la città. Mi sembra una cosa non nuova, sicuramente, in tutta la storia biblica, però che viene ribadita qui dal cronista. E poi ci sono tanti particolari, compreso il fatto, ieri si parlava della piscina di Siloe, no? Nel Vangelo, capitolo 9 di Giovanni, siamo qui. Cosa ha fatto Ezechia? Ha chiuso il Gihon, è il torrente più importante, è la fonte più importante che c'è a Gerusalemme, assolutamente. Scorreva nel quello che viene chiamato il torrente Cedron, per quelli che sono stati a Gerusalemme forse non ci vorrebbe Anastasio qui a spiegare tutte le cose dal punto di vista archeologico, però qualcosa so anch'io, cioè scorreva nel torrente Cedron, non c'è nessun torrente, vabbè, quando piove, ma c'era il torrente Cedron era alimentato dal Gihon. Cosa fa Ezechia? Chiude la fonte e la fa entrare in città sotto. È questo che ha attraversato, diceva adesso anche prima il Gemma, che si può passare, c'è anche l'iscrizione di cosa ha fatto Ezechia, c'è la lapide, eccetera, è stata ritrovata, insomma, e chiude questo, e chiude anche le altre fonti, dice, che probabilmente non sono solo le fonti, perché di altre fonti c'è poco. Chiude tutte le piscine probabilmente anche, cioè tutte le raccolte d'acqua, e mi stavo chiedendo in questo momento, ci vorrebbe Anastasio, noi abbiamo abitato, anche se temporaneamente, sulla piscina, quello che viene chiamata la piscina di Ezechia, che era fuori dalla città allora, e che è una grande, fino adesso non è una grande, adesso c'è dell'erba sotto, ecco, e la casa che avevamo a Gerusalemme noi fratelli, a cui si accedeva da via King David e da via e da sulla piscina di Ezechia, enorme, chiuse tutte le fonti d'acqua e tutte le raccolte d'acqua probabilmente che stavano fuori dalla città. Comunque questo è un interesse per chi vive là, per Israele eccetera, sono molto interessanti. A questo si può ancora vedere tutto quello che fece Ezechia, cambiò le cose da quel momento. Le cose sono cambiate dal punto di vista anche delle fonti d'acqua eccetera. Preghiamo per noi, preghiamo per la Chiesa, anzitutto, e per noi. Il Signore accresca la nostra fiducia nel suo braccio potente e ci dia soprattutto, dia a tutta la Chiesa una dedizione, lo dia a Israele anzitutto e alla Chiesa una dedizione al suo nome, al culto. Ci dia anche di raccogliere le acque preziose, i doni del Signore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.